Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Giriamo subito che l'altra volta. Se andate al battistero di San Giovanni in Laterano, presso la cattedrale del Papa, all'interno c'è un'iscrizione latina che dice più o meno così: qui nasce un popolo di stirpe divina, generato dallo Spirito Santo che feconda queste acque. La Madre Chiesa partorisce i suoi figli in queste onde. Questo ci fa capire una cosa importante. Il nostro far parte della Chiesa non è un fatto esteriore, formale, non è compilare una carta che ci danno, ma è un atto interiore e vitale. Non si appartiene alla Chiesa come si appartiene ad una società, ad un partito o a qualsiasi altra organizzazione. Il legame è vitale, come quello che si ha con la propria mamma, perché come afferma Sant'Agostino, la Chiesa è realmente madre dei cristiani. Queste sono parole del nostro Papa, Papa Francesco, all'udienza generale del 11 settembre scorso. Il Papa dice che la Chiesa non è una associazione, non è un partito, non è una non è un partito politico. Questo del partito politico, dell'associazione, è, se volete saperlo, proprio il punto fondamentale di coloro che chiedono il cosiddetto sbattezzo. Nel preparare questo incontro, proprio in spirito di confronto, ho accettato di guardare certi video, di leggere certe cose, per cercare anche di capire quali erano i punti fondamentali di coloro che fanno richiesta. Naturalmente non è uno sbattezzo, non si può togliere qualcosa che avviene, è un atto pubblico di apostasia, cioè c'è un formulario che viene mandato al parroco e il parroco deve rispondere a questo e deve segnalare che quella persona ha deciso di dichiarare pubblicamente la sua apostasia. Questa, la visione che c'è dietro, è quella comunque della Chiesa come un'associazione, come un partito politico. Tutti i video sono impostati facendo molto leva sul parallelo tra la Chiesa proprio come un'associazione tra le altre. Cioè, addirittura arrivano a ipotizzare in un video, ho visto questa ipotesi, cioè tu puoi comunque avere fede, ma non riconoscendoti più in coloro che ti rappresentano, non riconoscendo più l'associazione, allora tu puoi uscire da questa associazione. Tu puoi tranquillamente continuare ad avere la tua fede, tu continui a essere credente, però esci da questa associazione che non ti rappresenta più, non ti piacciono più questi uomini e quindi nessuno ti può obbligare a starci dentro. Quindi il punto fondamentale è che da una parte c'è la visione, quello che dice il Papa, la Chiesa come madre, come una madre che genera dei figli, che c'è un rapporto vitale, vivente, dall'altra la visione della Chiesa come una istituzione tra le altre, come un partito politico tra gli altri. Il 11 giugno del 2012 mi trovavo a San Giovanni in Laterano e il tema proprio del convegno diocesano era quello dell'iniziazione cristiana e del battesimo. Papa, allora era Papa Benedetto, il Papa Emerito, fece una catechesi da par suo veramente bellissima, luminosa, con alcune immagini stupende. Ma il culmine lo raggiunse alla fine. alla fine veramente mi lasciò molto stupito. Le ultime parole di questa catechesi che lui fece erano queste. Lui pone la domanda retorica che è la stessa del manifesto, che è la stessa di coloro che propongono questo sbattesimo. Cioè, ci sono proprio dei libri che vengono scritti, c'è un formulario già prestampato. Dice Papa Benedetto, possiamo noi imporre a un bambino quale religione vuole vivere o no? Non dobbiamo lasciare al bambino la scelta? La vita stessa ci viene data necessariamente, inizia la risposta, la vita stessa ci viene data necessariamente senza consenso previo. Ci viene donata così e non possiamo decidere prima sì o no voglio vivere. Noi non possiamo, nessuno ci ha chiesto il permesso per farci nascere, ci siamo trovati nella vita. Già questo mi aveva colpito, ma poi va avanti. In realtà la vera domanda è giusto donare vita in questo mondo senza avere il consenso, vuoi vivere o no? Si può realmente anticipare la vita, dare la vita, senza che il soggetto abbia avuto la possibilità di decidere? Guardate, questo quando è proprio un modo di procedere delle catechesi e dei libri di Papa Benedetto, con queste domande incalzanti che sono esattamente le domande del tempo in cui noi viviamo. Io direi, risposta, e qui rimasi io e poi mi resi conto che tanti altri rimasero veramente scioccati dalla risposta perché non ce l'aspettavamo. Io direi, è possibile ed è giusto soltanto se con la vita possiamo dare anche la garanzia che la vita, con tutti i problemi del mondo, sia buona, che sia bene vivere, che ci sia una garanzia che questa vita sia buona, sia protetta da Dio e che sia un vero dono. Frase finale. Solo l'anticipazione del senso giustifica l'anticipazione della vita. Guardate che se voi pensate le conseguenze di questa affermazione è vertiginosa. Ti dice, tu puoi dare la vita a uno solo se pensi che la vita abbia senso. Se pensi che la vita non ha senso, non gli puoi dare la vita, perché gli fai una crudeltà incredibile. Alla luce del fatto che la vita è piena di sofferenza, di dolore, dura breve, si va dal meglio al peggio. Quindi o hai in mano o intuisci anche vagamente il senso del vivere, oppure, dice qui il Papa una cosa incredibile, la vita non è buona di per sé se tu non sei in grado di anticipare il senso, se non sei in grado di avere delle risposte alla durezza della vita, delle risposte di fronte alla malattia, alla sofferenza degli innocenti, di fronte a quello che è accaduto nel corso della storia. Quindi solo l'anticipazione del senso giustifica l'anticipazione della vita. Il senso del vivere. Ecco cosa c'è veramente in gioco nel battesimo. Il battesimo non è un problema dei genitori che hanno appena avuto un bambino solo, è un problema dei nonni che ci tengono tanto, però i genitori non. Questa è una banalizzazione del battesimo. Cioè, o il battesimo come una freccia va a toccare il senso del vivere, le domande del vivere, oppure realmente non è qualcosa di interessante. Ho ricevuto questa email, poche parte di questa email vi leggo. Sai, più ci penso e più mi rendo conto che il tema del prossimo incontro è proprio centrale per la distruzione in cui tutti versiamo. Siamo guasti, lo vediamo, lo tocchiamo nella nostra mancanza di equilibrio, di realizzazione, di soddisfazione. È l'esperienza che io vedo ci accomuna di più tra gente che magari ha idee politiche, religiose, culturali diverse. Che ha scritto questa email è una persona che è abituata a vivere con tante persone, appunto, di orientamento diverso, politica diversa, gente completamente non religiosa. Quindi è una testimonianza molto utile perché raccoglie anche le esperienze di chi è tanto lontano. E l'esperienza che io vedo ci accomuna di più tra gente che magari ha idee politiche, religiose, culturali diverse. Però su questo siamo tutti così uguali. E però non sappiamo né dare un nome a questo guasto. Chi pensa sia un problema sociale, chi un problema economico, chi di circostanze, chi di scelte, chi crede sia un problema psicologico o comportamentale. Ma non sappiamo come uscirne. Come si risolve? Da chi bisogna andare? Forse in generazioni passate almeno si sapeva dare un nome a quel guasto. Ormai nemmeno questo. Ecco, quando sentivo la madre della mia amica che mi diceva di aver suggerito alla figlia di andare dal comportamentista, mi è venuto in mente quel passo del Vangelo dove Pietro dice: Signore, da chi andremo? È la domanda che oggi, declinata in mille modi, attraversa la tristezza della gente che incontro tutti i giorni, colleghi e amici. Ma mi ci metto anch'io, perché lo vedo anche su di me. Da chi andiamo? Da chi andiamo per risolvere questa cosa? Da chi andiamo per aggiustare il matrimonio, il fidanzamento? Da chi andiamo per rilassarci? Da chi andiamo per sentirci meglio, per essere realizzati, per essere felici, per capirci qualcosa, per fare chiarezza, per stare bene? Tutti vorremmo andare da qualcuno che ci risolvesse il guasto. Solo che manca la risposta. Anzi, è peggio. Ci diamo una risposta piccola piccola, tipo il comportamentista. Perché credo che è sfocata anche la domanda. Grande email, cioè, mi ha veramente aiutato ad andare proprio al centro del problema. Quindi ancora viene fuori da questa email che il problema vero è il senso, un problema di senso, di significato del vivere. O il battesimo c'entra col significato del vivere, o giustamente non ci interessa. Non è obbligatorio. Se non crediamo, se non sentiamo, vi dico onestamente, essendo pastore, se almeno non intuiamo, perché tante volte c'è un'intuizione sfocata, ma c'è un'intuizione che lì c'è qualcosa di grande e che non vuoi che tuo figlio non ce l'abbia. E basta e avanza per battezzare un bambino, che tu dici: ma che, ma i miei nonni saranno stati tutti dei deficienti? Che se sarà sbagliato San Francesco d'Assisi? Allora guarda, visto che io sono devota di San Francesco d'Assisi e sono certo, io battezzo mio figlio. Basta e avanza. Però non possiamo eludere la domanda di senso. Scusatemi, il senso del vivere alla luce della morte certa che ci accomuna tutti. La mia morte. Se il mio io è destinato a dissolversi per l'eternità, il mio io personale, se tra 70-80 anni del mio io, dei vostri io personale, cioè di noi, non resterà nulla. È così. Questa è la vera domanda da rispondere per dare senso a tutto il resto. A me non basta. Non so se basta a voi, resterà sempre vivo nei nostri ricordi. Mi basta? A me resta vivo nei ricordi di qualcuno, proprio non è che è tutta sta allegria. Resterà vivo nel cuore, bella consolazione. Sì, e poi quando sono finiti quelli che sono dentro i ricordi, resterai sempre vivo nei nostri ricordi. Tiè, spero che resti tu vivo sempre nei miei ricordi. Scusate. Perché non ci stiamo? Questa è la vera domanda. Perché noi ci ribelliamo all'idea di dover morire? Perché noi piangiamo i nostri amati che muoiono? Perché da sempre noi li accudiamo, li curiamo in modo diverso dalle bestie? Perché ci viene da gridare: perché sei morto, amico mio? Perché, amore mio, sei morto? Sei finito per sempre, bambino mio. Sei finito per sempre. Una mamma che piange il suo figlio. Sei finito per sempre, bambino mio. Perché non ci rassegniamo? Allora, le parole che vorrei dire questa sera sono una mano tesa, perché vorrei dire delle parole a chiunque, parole universali, parole dove tutti, almeno inizialmente, si possono totalmente trovare, semplicemente per il fatto che siamo uomini, sulla quale con la sola ragione ci possiamo trovare tutti concordi, tutti, chiunque è entrato, chi anche è entrato in chiesa per caso, che era entrato solo per venire al mercatino davanti alla chiesa nuova, parole su cui tutti, con la sola ragione, senza far ricorso alla fede, possiamo essere tutti d'accordo. L'uomo, prima cosa, mi sembra di poter dire che è desiderio. L'uomo è fame continua. Io sono fame continua di aria, fame continua di cibo, fame continua di amore. Io e voi, tutti uguali, siamo affamati di aria. Vi ricordate quando, non so, forse eravamo solo deficienti noi, quando facevamo, c'erano in posti con le gallerie, la gara con le mie sorelle a tenere il respiro per tutta la gara. Ah! Tu appena... Basta, smettila, poi dopo, eccetera, eccetera. Siamo sopravvissuti a queste gare, e quindi siamo ancora qua a raccontarlo. Ma appena passava un certo tot, subito avevi bisogno di aria. Siamo affamati di aria. Non possiamo stare senza cibo. Non possiamo stare senza bere. E non possiamo stare senza amore. Questo è qualcosa che accomuna ogni uomo di sempre. L'uomo è desiderio. E l'uomo, permettetevi di cantare questa sera, la grandezza dell'uomo. La grandezza dell'uomo. L'uomo è un grande disadattato, però è grande. L'uomo canta. L'uomo teme e ama il silenzio. L'uomo è la musica. L'uomo simbolizza. L'uomo disegna. L'uomo crea. L'uomo plasma, l'uomo inventa. Quando mai si parla a un ragazzo adolescente con stima dell'uomo in quanto uomo, come creatura, come creatura? Ecco il dramma dell'educazione. Non avere più dei maestri, dei genitori che parlano della grandezza dell'uomo in quanto uomo. Il cervello. Questo computer insuperabile, capace di creare dei computer incredibili, la grandezza del nostro cervello, la scalata della cultura, come una scalata faticosa di una montagna che ti porta in cima alla montagna e guardando a valle tu vedi quanto ne valsa la pena salire in cima, la fatica dello studiare, del conoscere. L'uomo sempre affamato di informazioni. Certo, guardando dalla cima della montagna, tu sei arrivato a un punto, guardi in alto, infiniti punti, un cielo smisurato sopra di te. Tu sei arrivato in cima, se guardi in basso vedi una prospettiva differente, ti aiuta, ma se guardi in alto vedi ancora tutta la tua piccolezza. E poi la grandezza inesausta, inesauribile, di domande metafisiche, che sono domande dell'uomo in quanto uomo. Le domande metafisiche, dobbiamo considerare questo, che è perduto il fatto che non ci sono solo domande fisiche, fondamentali e lecite, quelle come funzionano le cose, ma ci sono anche le domande metafisiche sul perché, il senso religioso universale. Di ogni uomo, è qualcosa di fondamentale, bisogna partire sempre da questo, perché ci accomuna tutti, tutti, credenti o non credenti, perché le domande sul perché, da dove veniamo, dove andiamo, chi siamo, perché la morte, perché il male, da dove è il male, da dove è il bene, che cos'è il bene, che cos'è il male, c'è qualcosa dopo la morte, sono domande metafisiche. Non c'entrano niente, sono domande filosofiche, ci sono dell'uomo in quanto uomo, non è che sono le domande dei cristiani, le domande dei religiosi e quindi un ateo non se le fa. Queste sono domande che sono scritte dentro e indicano semplicemente la grandezza dell'uomo, la nostra grandezza, la grandezza di tutti noi. Pensate che un grande paleontologo, quello che scoprì assieme ad altri, era un'equipe, però lui era uno di questa equipe, Yves Coppens, fu lo scopritore dell'ominide Lucy, non so se qualcuno se lo ricorda. Così diceva Yves Coppens, che è ancora vivo: l'essere umano, fin dallo sbocciare della sua umanità, è sensibile al sacro e possiede una dimensione spirituale. Sono convinto che non ci sia distanza fra l'apparizione dell'uomo e l'apparizione del suo pensiero religioso. Così dice Yves Coppens. Questa è un'affermazione di uno scienziato. Cioè, se tu studi paleontologia, vedi che l'uomo da subito è aperto al sacro, è aperto al religioso. Si pone delle domande e da tante cose lo coglie. Quindi questa grandezza dell'uomo è la prima cosa che direi, anche se c'è qualcuno non credente: recuperare il senso della grandezza dell'uomo nelle sue più alte realizzazioni. Pensate alla musica, non so, mi è capitato in questi giorni di guardare, io sono un po' più ignorante di musica classica, proprio una zappa, e però mi è capitato di vedere quelle video di presentazione di Roma fatto da Zeffirelli, con una scena della Tosca cantata da Bocelli. Beh, a sentire un uomo che dice che prima di morire io non ho mai tanto amato la vita, proprio prima della condanna a morte, pensando alla sua amata, la grandezza dell'uomo. Ma l'uomo non è positivamente solo desiderio. L'uomo è desiderio ed è positività, ma l'uomo è anche guasto. Ha un guasto dentro. Guardate che anche questa non è un'affermazione cattolica. Questa è l'osservazione del reale che ci dice che l'uomo è guasto. Questa non è un'affermazione da credente, è un'affermazione da uomo che usa la ragione esattamente come voi. Ve lo dimostro. L'uomo, a differenza delle bestie, ha una malvagità che nessuna bestia riesce ad avere. I vertici di malvagità dell'uomo indicano una cosa sola: l'uomo è più intelligente. La grandezza dell'uomo, che l'uomo non è un animale come gli altri, ma un animale spirituale che si eleva sugli altri, lo capiamo anche in negativo dagli abissi di crudeltà e di malvagità che l'uomo può arrivare a raggiungere. Raccontavo ad alcuni ragazzi in un libro che stavo leggendo un racconto che mi ha letteralmente agghiacciato. Questo uomo, nell'avanzata dei russi in Germania, quando ormai la guerra stava finendo, questo uomo tedesco, accartocciato in un carro con una donna stravolta al suo fianco, con tutte le due mani rotte. Bene, queste mani gli erano state rotte dai soldati comunisti che, arrivati nella sua casa, avevano iniziato a violentare sua moglie, uno dopo l'altro, obbligandolo a tenere la lanterna mentre loro la violentavano. Quando lui ha abbassato la lanterna, gli hanno spezzato il primo braccio. L'hanno obbligato a prendere la seconda lanterna e gli hanno... Queste sono cose che sono successe e continuano a succedere, perché l'uomo non è un animale come gli altri, è più grande. E quindi anche nella malvagità è più grande. È mostruosamente capace di atti che nessun animale farebbe, nessun animale. Ma questo è ancora un indicatore del fatto che l'uomo non è solo desiderio, non è solo musica classica, non è solo scalate. È anche guasto. Questo basta per pensare, ecco, la Chiesa ha chiamato peccato originale questo guasto, è il nome tecnico, ma il peccato originale non deve essere dimostrato, basta guardare la realtà. Allora la mia ragione, che è uguale alla vostra, e ci tengo a dire che è uguale alla vostra, non dico che ne è superiore, ma la mia intelligenza è uguale alla vostra. Se c'è uno che è non credente e che crede che solo perché non è credente che la sua intelligenza sia più grande della mia, si sta sbagliando di grosso, perché le cose che ho detto questa sera non sono da prete, sono da uomo e sono di ragione, solo ragione. La mia ragione dice che ci sono tre possibilità, rispetto a questo enigma dell'uomo. La prima, questa tensione, questa ricerca, questo protendersi dell'uomo verso l'alto, questa lotta contro il guasto che ha dentro, è evidente, ma è assurda. È assurda perché il cielo è vuoto. Cioè tu ti protendi verso il nulla, perché non c'è nulla, è una cosa assurda, folle. Prima possibilità. Seconda possibilità, questa ricerca, questa tensione dell'uomo può anche produrre dei frutti validi e grandi. Possiamo avere dei grandi uomini che hanno fatto delle grandi cose, eccetera, ma il cielo, potremmo dire, è probabilmente pieno, ma non risponde. Il cielo non manda segnali. Terza possibilità, il cielo non solo è pieno, Dio non solo c'è, ma risponde, viene incontro, Dio si rivela. Non la piramide verso l'alto, ma una piramide rovesciata. Dio viene incontro a questo desiderio, a questa tensione, a questa complicazione, viene per risolvere il problema dell'uomo. Sarò breve. C'è una duplice pretesa, è una chiara pretesa, sono due pretese sulle quali si poggia la fede di chi frequenta domenicalmente questa Santa Messa, di chi decide di battezzare. Due pretese. La prima pretesa è quella del popolo di Israele, la pretesa del popolo ebraico, la pretesa di essere un popolo diverso dagli altri popoli. Deuteronomio, tu sei un popolo consacrato al Signore. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è scelto Giacobbe e Israele come sua proprietà. Questo popolo ha questa pretesa. E noi cristiani crediamo che faceva bene avere questa pretesa. È vero, Dio ha scelto un popolo. Prima pretesa. Chi battezza un figlio crede in questa pretesa del popolo di Israele, questa prima pretesa. Seconda pretesa, uno che faceva parte di questo popolo è andato oltre a questa pretesa. La disonestà intellettuale dell'uso di ragione di chi appartiene all'UAR, cioè la Unione Atei Agnostici Razionalisti, disonestà intellettuale di ragione è quella di dire che se tu esci dalla Chiesa in realtà puoi continuare anche a credere, ma è un'associazione come le altre, è una disonestà intellettuale perché non considera quelle che sono delle cose che sempre i cristiani hanno creduto ed è la seconda pretesa, che quella di Gesù, appartenente al popolo di Israele. Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti, non sono venuto ad abolire ma a dare pieno compimento. Quindi vale quello di prima, ma io vengo a perfezionare. Ora, Padre, glorificami davanti a te con quella gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Questo crede di essere uno che c'era prima che il mondo fosse. Perché costui bestemmia? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Pretende di perdonare i peccati. Gli risposero i giudei, non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai uguale a Dio. Ecco il punto fondamentale, la seconda pretesa. Un uomo, Gesù di Nazareth, che pretende di essere uguale a Dio. Dio. E questo è il punto dove inizia il discorso da credente, per me e per altri nel corso dei secoli non è muto. Non solo il cielo è pieno, ma Dio non è muto. Dio non dona però solo un libro, Dio dona se stesso. Il battesimo è il culmine della risposta di Dio a questa tensione di eterno che ogni uomo si porta dentro. A noi è insopportabile la fine, il battesimo è la risposta, l'azione di Dio che va a intervenire su questa insopportabile morte. Il battesimo è il cielo capovolto sulla terra. L'uomo che con le sue sforzi riesce ad arrivare a un punto in cima a una montagna, bene, il battesimo è il contrario, è l'immensità del cielo capovolto sulla terra. È l'uomo inserito in Cristo in un modo vitale, questo è il battesimo. Corpo di Cristo, il corpo mistico di Cristo, altro che associazione e partito politico. Uno che battezza, anche gli adulti che si fanno battezzare, abbiamo degli adulti, tre adulti conosco, che stanno per ricevere il battesimo, credono in questo, che l'uomo è inserito in Cristo in modo vitale, unito vitalmente a Cristo. Come? L'immagine è quella della vite e dei tralci, una pianta e dei rami, una pianta e dei rami, parte del corpo, unione viva. È da qui che è possibile la riparazione del guasto. E ci sono dei riparati, che sono i santi. San Filippo Neri, San Francesco d'Assisi, Santa Teresa d'Avila, Santa Gianna Beretta Molla. I santi sono i riparati dal guasto e quelli che hanno accolto questo riversamento del cielo dentro la loro creatura. Quella sera del giugno 2011 Papa Benedetto disse anche questa cosa, che anche questa è di una rarità incredibile. Il battesimo è la prima tappa della risurrezione. Immersi in Dio, siamo già immersi nella vita indistruttibile. Comincia la risurrezione. Il battesimo è il primo passo della risurrezione, l'entrare nella vita indistruttibile di Dio. Purtroppo sono così tanti i battezzati che si sono fermati a questo primo passo e non sono mai andati oltre. Che il dubbio sul battesimo mi sembra di poter dire che sono colpa nostra. Se la gente vedesse le altre tappe della risurrezione, quando incontra le altre tappe della risurrezione da qualche parte, quando incontri uno che vuole essere santo e viene santificato dallo Spirito di Dio, il battesimo lo vuoi subito. Quando il battesimo diventa semplicemente un passo sociologico e non hai più neanche la capacità di spiegare il perché, è meraviglioso. Beh, allora dobbiamo anche fare mea culpa. Il fatto che un Papa abbia indetto un anno della fede non è una cosa morbida, rotonda e coccolante, è una cosa drammatica. Ci chiede se siamo ancora capaci di trasmettere la bellezza del tesoro, se crediamo ancora che è un privilegio immeritato essere cristiani, che il battesimo è la cosa decisivissima della vita, è la più preziosa che abbiamo, dalla quale partire, da chi andremo, da chi andremo. Il battezzato è uno che risponde: tu solo, Signore, parole di vita eterna. Noi possiamo andare solo da te perché tu solo hai parole di vita eterna capace di riempire il nostro desiderio. Quindi non spegnete anche quella fiammellina di qualcuno che anche in modo inconsapevole ha una vaga intuizione di bene nel battesimo e in nome di quella vuole battezzare suo figlio. Io non mi sentirò mai di spegnere un lucignolo fumigante, anche se qualcuno arriva e non sembra avere tutta questa chiarezza del desiderio, del guasto, della riparazione, ma lo chiede. Io chi sono io per togliere un dono così mostruosamente grande? Se me lo chiede, certamente, guardate questa visione della Chiesa, se non lo volete, non è che vi inseguono come i testimoni di Geova a casa, battezza, non mi sembra proprio che ci sia tutta questa imposizione, non è che ti battezzano forza, che ti vengono a prendere a casa e che ti portano a battezzarti. Non siamo un'associazione delinquere, non abbiamo ancora creato dei campi di concentramento per battezzare i bambini a loro insaputa, non abbiamo creato dei lager dove i bambini vengono e poi mi sembra che tutti sti battezzati, mi sembra che poi abbiano una grande capacità di andarsene e di uscire liberamente senza più rientrare, mettendo piede in chiesa solo il giorno del loro funerale. Quindi mi sembra che tutta questa costrizione, l'atto di apostasia pubblico, è qualcosa di differente. L'atto di apostasia pubblico non è dire voglio uscire dall'associazione. Questa intellettualmente è una balla. L'atto di apostasia pubblico è dire, e ditelo agli altri, è dire io non credo in Cristo come figlio di Dio. Io credo che Gesù era solo un uomo come gli altri. Questo è l'atto di apostasia pubblico. Quindi il battesimo viene di conseguenza, non è l'ingresso in un'associazione. Lasciamo un momento di preghiera, di accompagnamento per le eventuali domande che ci sono e ricominciamo tra 5 minuti. Diciamo, per quale domande? Queste sono già. Cominciamo. Come dobbiamo pensare? Come abbiamo pensare, oh Dio è morto dopo aver fatto del male, magari battezzato anche lui? Come dobbiamo pensare a chi è morto dopo averci fatto del male, magari battezzato anche lui? Quando, vi chiedo sempre di scrivere però in modo leggibile perché sennò, quando ci... con le sue debolezze, i suoi... come non dire... Scusate, io questo proprio... poi al massimo lo lascio qua se qualcuno vuole venirmi a spiegare. Conosco persone consapevolmente atee e materialiste che hanno trovato equilibrio e serenità nella vita, o almeno così dicono. Perché queste persone che non hanno fede dovrebbero battezzare i loro figli? Come li possiamo persuadere? Guardate, persuadere. Se una persona... Io partirei prima di tutto dalle persone che sono sposate col sacramento del matrimonio. Quelle che sono sposate col sacramento del matrimonio... per me la parola ha ancora un valore, si sono impegnate pubblicamente, ufficialmente, a educare cristianamente i figli. Quindi io questa è la prima cosa che ricorderei a questo ideale. Ma tu sei battezzato, ma quindi la tua parola è carta straccia. Te la tua parola, io come faccio? Perché te la tua parola non conta niente, conta meno di niente. Tu ti sei impegnato comunque, anche se non sei credente. Cioè, credevi che quello era il matrimonio ed era quello... eri aperto alla vita ed eri disposto a educare cristianamente i figli e se non te la sentivi tu potevi lasciarlo fare all'altro. Questo è il minimo sindacale per sposarsi in chiesa. Perché allora ti sei sposato in chiesa? Hai fatto la pagliacciata? Quindi questa è la prima cosa molto terra terra, scusate la banalità, che io direi proprio come una freccia, cioè alle persone le inviterei a riflettere su questo. Allora va bene, ammetti che sei una persona che nella tua vita fa le cose così. Se una persona invece è atea veramente e non ha voluto, quindi non è sposata in chiesa assolutamente, eccetera, eccetera, beh, allora da quel punto di vista, secondo me, persuadere significa fare un discorso più o meno come quello di questa sera. Cioè, secondo me, far notare la grandezza del desiderio dell'uomo, con la ragione far notare che ci sono insopprimibili domande metafisiche nel cuore di ogni uomo e che sono in tutte le culture, in tutte le religioni, e far vedere che in modo che le eccellenze di tutti i popoli hanno queste domande, far vedere che l'uomo però evidentemente è un guasto e quindi c'è la domanda anche sul male, una risposta sul male che deve arrivare. E poi niente, cioè, secondo me dovremmo anche sottolineare di più che solo la bellezza e la bontà è diffusiva, cioè se siamo davvero in grazia di Dio capaci di testimoniare una bellezza tale che uno si pone una domanda, perché sennò qua stiamo parlando comunque di atei materialisti, cioè l'ateo materialista, però far notare che l'ateismo è una novità dell'ultimo periodo della storia dell'umanità, che non c'è mai stata prima, e che comunque l'uomo in quanto uomo da subito è religioso, e anche la persona più atea è piena, trovo a volte, di che dovrebbe essere materialista, però poi è superstiziosa, poi crede alle cose, cioè, quindi, cioè io lavorerei molto più di zucca, sarei molto più intelligente a vedere, a volte a divertirsi, a giocare, a dire ma non eri ateo, ma mi sembra che sia anche un po' scaramantico, cos'è questa scaramanzia? Questo, cioè, come si giustifica il battesimo dei bambini alla luce della frase di Gesù: chi crederà sarà battezzato, presupponendo una coscienza nel credere adulta? Questa è una bella domanda. Diciamo che così funziona, è funzionato nei primi secoli. Vi rendete conto che un conto è il battesimo e un conto è la prassi battesimale, cioè come la Chiesa in modo diverso ha donato il battesimo nel corso dei secoli. Inizialmente, in un periodo in cui si era minoranza e si era circondati da un mondo presso pagano, la maggior parte dei battesimi erano di adulti, cioè erano gli adulti che facevano un cammino molto severo di catecumenato, che prevedeva anche la rinuncia a certi lavori che erano non potevi fare il gladiatore, non potevi fare giocare coi giochi d'azzardo, se no non potevi ricevere il battesimo. Quando la Chiesa sapeva che il bambino che nasceva in una famiglia in cui gli adulti avevano fatto il catecumenato, allora sempre c'è stato, ma è anche proprio la testimonianza biblica mostra, che veniva battezzata tutta la famiglia, quindi venivano anche battezzati i bambini da subito. Quindi la prassi del battesimo dei bambini è da subito nella Chiesa, però una volta era all'interno di famiglie chiaramente cristiane. La domanda è: e oggi? Oggi è complicato. Oggi è oggettivamente complicato, perché tu ti trovi ancora comunque di fronte a una domanda di battesimo. Questo è il problema, che comunque ti rendi conto che a volte sono delle domande un po' così e non sai come prenderle. Cioè, è ridicola l'impostazione dell'UAR che sembra che noi della Chiesa Cattolica siamo degli avvoltoi che di fronte a queste richieste slurp, ecco, una pecora in più, un 8 per 1000 in più, cioè questa è l'impostazione, cioè, noi sembriamo delle cose, in realtà la realtà proprio nuda e cruda, che noi siamo dei poveracci, perlomeno io mi metto, che a volte ci sono certe richieste di battesimo, dice ma da dove partiamo qua? Qua proprio, come nel film di Verdone, Don Alfio, manco le basi qua. Cioè non sai proprio dove attaccarlo qua, il battesimo. Devi fare veramente, e quindi questi incontri, eccetera, e parli, e tutto. E poi alla fine, visto che, ma siete proprio, allora celebri il battesimo. Però veramente, sapendo che stai facendo un dono smisurato, sperando che venga un però la persona è battezzata, ha dentro di sé qualche cosa di incredibile. È una scoperta del battesimo, qualcosa di fondamentale. C'è un giorno in cui tu ti rendi conto di che cos'è veramente il battesimo, di che cosa hai ricevuto. Magari tanti anni dopo il battesimo, però non è che non ce l'avevi prima. È un fuoco incredibile, tante volte sotto cumuli di cenere. Le cose della vita in certi momenti spostano la cenere e divampa questo fuoco dell'essere battezzati, questa scoperta di che cosa hai ricevuto. Cosa dire a degli amici o conoscenti che non intendono battezzare un figlio? Se hanno un briciolo di intuizione, un lucignolo fumigante, la fiamma si può ravvivare, ma se proprio non credono i genitori, gli amici possono insistere? Ma sì, io insisterei, cioè è una cosa per cui tenderei ad insistere, però vedete, noi in queste domande ci sembra quasi veramente, siamo entrati nella modalità battesimo roba per i bambini, Ma qua veramente il problema è renderci conto noi adulti, cioè di che cos'è il nostro battesimo. Un amico che ti incontra e vede in te una persona veramente che non è al primo passo della resurrezione, ma che è un risorto. Poi ci sono dei momenti della vita in cui ti rendi conto di avere a che fare con un risorto rispetto a una banda di morti viventi. Perché non è che attorno il mondo ci presenta delle... Cioè, è uno che, se veramente è unito a Cristo, rinuncia a determinate... Rinuncia a Satana e, come si diceva una volta, alle sue pompe, cioè alle sue seduzioni. E quindi rinunciando a queste cose, dice sì a Cristo. È un uomo veramente di luce. Ed è da questa luce che affascina gli uomini e che pone una domanda: da dove viene? Noi insistiamo sempre sugli altri, come se dobbiamo essere dei piazzisti, di vendere il folletto. Dai, battezzalo, eccetera. Cioè, come se noi... Ma rendersi conto del fatto che noi a volte siamo delle ciofeche, proprio, cioè siamo delle antitestimonianze viventi, siamo proprio dei volti identici, uniformati agli altri, non si vede neanche minimamente che noi siamo battezzati, non si vede che siamo corpo di Cristo. Ci sono dei libri meravigliosi di Bruce Marshall, ogni tanto con Padre Rocco li commentiamo, che ci sono queste osservazioni troppo belle di preti molto simpatici che dicono, tipo nella metropolitana, questo fa le sue riflessioni e dice: certo che in questa signora è difficile vedere un... com'è che diceva? Immaginare la grazia santificante in questa persona proprio abbruttita. Cioè, questo prete si ostinava di vedere il battesimo dentro delle persone proprio che sicuramente erano battezzate, ma brutte, tristi, incacchiate, arrabbiate, eccetera. Forse dobbiamo chiederci veramente che sprigioni in noi il battesimo. Sì. Cosa rispondere a chi pensa in maniera mediocre che Gesù sia solo una bella persona, un grande uomo? Era un pazzo o il nostro Signore Dio Gesù Cristo? Beh, cioè, il primo passo è dirgli: guarda, proprio usare la ragione applicata al Vangelo, perché si può usarla, noi dobbiamo sempre usare la ragione, anche applicandola al Vangelo. Dobbiamo dire: guarda, quello che è certo è che questo tizio qua pretendeva delle cose inaudite in tutte le parole che dice. Quindi già porre le persone di fronte a questo out, non puoi dirmi che è un genio, non puoi dirmi che è una buona persona, perché se anche una persona è buona, ma è un matto da legare, perché Cristo dice delle cose da matto da legare. Pretende di essere qualcosa che è un matto da legare, uno che pretende le cose che pretendeva Gesù. Io trovo che questo approccio, mostrando dove, cioè nei vari passi del Vangelo, tipo quelli che ho letto prima, dammi quella gloria che avevo prima della creazione del mondo. Quella gloria che avevo prima della creazione del mondo. Cioè, ma vedete, o poteva dirlo, oppure questo altro che croce verde. Cioè, questo è proprio uno da legare e portarlo via. Cioè, perché è una roba da matti. Quella gloria che avevo prima della creazione del mondo. Cioè, mi ricordo che quando ero a Biella ero novizio e praticamente a Pasqua dicevamo le lodi in chiesa, cioè nella Settimana Santa. A un certo punto entra uno, ma proprio ben piazzato, cappello lungo, liscio, barba. Si gira così e fa: io sono il figlio di Dio! Meno male che noi avevamo Santo Padre Roberto Melis, che è una bestia come lui, eccetera. Gli fa: sì, sì, un attimo che finiamo di pregare. E poi, visto che è passato a un atteggiamento un po' violento, per fortuna con grande energia la Don Camillo l'ha invitato, l'ha esorcizzato, invitandolo ad uscire, e io ho sempre conservato questo ricordo come una cosa molto bella, divertente, ecco, di un prete che mandava fuori il figlio di Dio dalla chiesa. Il battesimo mi definisce come cristiano. ma ciò non significa che lo sia davvero. Certo, cioè, io per spiegarlo ai bambini uso questa immagine. Disegno un cerchiolino e dico, e scrivo L uguale a zero. Questo sei tu, non so, tu come ti chiami? Tu sei Fabio, quando sei nato L uguale a zero, la tua libertà è uguale a zero, lo Spirito Santo ti ha integralmente santificato, sei stato unito a Cristo, eri santo, eri totalmente santo. Oggi la tua libertà è uguale a, quanti anni hai? L uguale a 31. Ora, il cerchiolino centrale è tutto rosso e pieno, però la tua libertà è quella di invocare incessantemente lo Spirito Santo per essere integralmente santificato, perché la resurrezione si espanda e si impadronisca tutto di te. E da questo dipende, come diceva San Paolo, l'essere figli di Dio. Sono figli di Dio quelli che sono guidati e fatti dallo Spirito Santo, non quelli che semplicemente lo dicono. Se mi chiedessero un battezzato è cristiano, certo, certo. Appartiene al corpo mistico di Cristo, certo. Sì, però, dico sempre, si può anche essere un membro malato. Si può essere anche un ramo secco. Si parla anche di questo, di rami secchi, di rami che non hanno linfa, che non pompano linfa, cioè proprio di robe brutte a vedersi, sì. Come rispondere a chi, pur non rifiutando in teoria il valore del battesimo, sostiene comunque che il figlio deciderà di battezzarsi da grande quando sarà consapevole? Beh, io penso che quella risposta prima del Papa è una freccia da tenere dentro, dire ma insomma, ma se tu sei convinto che questo è il dono più grande, tu devi anticipare il senso della vita. Altre risposte meno grandi, però altrettanto da considerare, è che... Papà, scusa se te lo dico sinceramente, per molto meno del battesimo, ma se immaginati io fossi stato della Juve, cioè ma immaginati se io fossi stato della Juve, cioè sarebbe per una cosa molto meno, per ciò che noi crediamo essere bene, cioè perché per noi piemontesi cioè, essere del Toro è bene ed essere da Juve è male, in modo netto, chiaro e senza esitazioni, cioè noi... Cioè, è un dolore micidiale. Difatti, mi raccontava una volta, sempre il padre Rocco, che perfidamente suo nipotino, avendo capito quanto ci tenesse il padre che lui fosse, non più, non più della Juve, vero forse? Perché, ecco, lui diceva, gli aveva detto che era dell'Inter, per addolorarlo, per, proprio in modo sadico, cioè per vedere la reazione. Per cose molto meno del battesimo, noi vogliamo dare il meglio ai nostri figli, ma il meglio su tutto. Ma non è vero che li rispettiamo la loro libertà, queste sono tutte panzane. Frase altra di Don Fabio Rosini, geniale, che dice che i nostri bambini sono dei libri in bianco, se non ci scrivi tu, ci scrive qualcun altro. Cioè, è una pura astrazione, sceglierà da grande, ma come? Ma gli scegli tutto, dove deve andare a scuola, è il logopedista, è il coso, è il cinema, è il corso di teatro, è il judo, è il tennis, è la babysitter, è il pediatra nei cambi 10, tutto, scegli tutto? No, sceglierà da grande il battesimo, perché io voglio lasciargli la libertà. Ma no, ma semplicemente di la verità che pensi che sia una scemenza, che non te ne frega niente, tutto, è più leale, cioè piuttosto che inventarsi questo rispetto ipotetico della libertà, che non la rispetti sul resto per niente. Ma perché così è bello così? Se te piace una cosa... Ma quante volte ho assistito a scene, ma queste sono proprio scene che non c'entrano niente con la fede, cioè... Se al papà e alla mamma piace la mozzarella di bufala, massaggia la mozzarella. No, ma ti prego, poi dopo che l'hai assaggiata mi dici se non ti piace. Però assaggiala, per favore. Qua stiamo parlando di qualcosa che è vicino al paradiso, è una cosa meravigliosa. Assaggiala la mozzarella di bufala. Cioè, pensate, Io capisco che a volte ci sono dei... Noi sempre a martellarci, ma noi che siamo un popolo che abbiamo i tortellini, i cappelletti, le lasagne, cioè le tagliatelle, i ravioli, cioè, i panzerotti, la focaccia, la pizza, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, capisco che abbiamo un po' l'abbondanza della scelta rispetto... No, ma veramente, non possiamo dire che la nostra cucina è come quella degli altri popoli, cioè, noi siamo il popolo eletto della cucina, cioè, proprio in modo evidente, plateale. Quindi, chiaramente, un genitore italiano ha tutta l'ambizione di condizionare potentemente il figlio e fargli apprezzare tutte queste cose meravigliose, mi sembra giusto. E non è che pensiamo che questo dire, no, voglio che tu sia un po' mitteleuropeo. E quindi, wurstele krauti, tutti i giorni. Scherzo, perché poi non è che la cucina tedesca... Non è che si mangiano solo patate, no? Con mia moglie siamo impegnati nella catechesi battesimale. Com'è difficile. È sorprendente per chi ascolta annunziare che la fede cristiana è per la felicità e non è un insieme di regole per essere brave persone. Da dove partire per essere più convincenti? Guardate, non si sbaglia mai a partire dal reale, dalla carne, dall'uomo vero. C'è sempre il legame. Cioè, io partirei dal desiderio, cioè far vedere i desideri dei genitori. Io espanderei questa cosa. Al massimo, voi per i vostri bambini giustamente volete il meglio, volete salute per i vostri figli, volete il desiderio di un genitore, l'attesa di questo figlio, che cos'è, il senso di protezione, la voglia di proteggerlo dal male, che un genitore si taglierebbe, se dicesse a un genitore qua, guarda, cioè, ma ancora, mia mamma, se ti dicessero, che io sarò veramente felice tutta la vita, che sarò un prete fino all'ultimo coso come Dio vuole, contento che regalerò del bene. Se dicessero, se ti potesse firmare una cosa, ti faresti tagliare un mignolo? Te lo faresti tagliare? Dimmi di no, ti ammazzo la prossima volta. Cioè, un genitore comunque vuole il meglio per il suo figlio. Vuole il meglio. E farebbe di tutto per evitargli delle cose che non vanno. Io partirei dalla realtà, partirei dalla concretezza. Sarei molto concreto e molto reale, partendo dal desiderio e partendo dal senso anche di protezione dal guasto. Cioè di dire, io direi subito dei genitori, guardate, ditela come volete, ma guardate che foresta è là fuori. Vostro figlio crescerà e va là, in mezzo a sta... Cioè, quindi, non solo le cose belle, espandere le belle, ma anche fare ogni tanto notare le brutte, di dire, questo va a buttarsi in una foresta, ma proprio a voi che sia protetto dal buon Dio, che come una armatura lo protegga, che segno della croce di Cristo lo possa proteggere. Io naturalmente sono credente, credo che ci sia una profonda differenza tra essere battezzati e non essere battezzati. In questo senso. Però è vero che, ed era una riflessione che facevo quando ero seminarista, e non so se, che quando un battezzato cristiano, essendo dal punto di vista ontologico, cioè dell'essere unito a Cristo, se non lo vive e va da un'altra parte, è come uno schizofrenico, e quindi va fuori di testa peggio degli altri popoli. Cioè, secondo me i livelli di depressione, di suicidio occidentali sono perché siamo degli schizofrenici, viviamo qualcosa diverso da quello che siamo con il battesimo. E quindi andiamo da un'altra parte e invece in altri popoli mi sembra che sia meno drammatica, non che non ci siano il male negli altri popoli, però lì è un male più originario, cioè quello qua non è, là è il male del fatto che è ancora peccato originale, qua è il vivere da schizofrenici in contrasto con quello che sei diventato con il battesimo. Chiaramente questa non troverete mai questa analisi in un libro di sociologia, però tra 80 anni lo scopriremo. Come mai nelle famiglie cristiane, o che si dicono tali, c'è tanta difficoltà nel trasmettere questa fede e si riduce tutto a regole e a modi di agire farisaici che portano molti ragazzi ad abbandonare la fede? Spesso assisto a tante situazioni di cristianesimo tiepido, frutto di un'educazione sbagliata. E al contrario ci sono bellissime testimonianze di persone nate in contesti indifferenti o ostili alla fede che hanno incontrato la bellezza di Cristo solo da adulti, quando la famiglia smette di essere la culla della fede e diventa un ostacolo? Beh, io posso solo confermare che ho fatto esperienza anche di questo. Io ho fatto un po', ma come tutti noi, abbiamo fatto esperienza un po' di tutto. Abbiamo incontrato persone che hanno delle famiglie veramente meravigliose che non solo hanno trasmesso anche la fede e si vede e come si vede subito. Uno possono non piacere, può essere tutto il cammino neocatecumenale, cioè, faccio un esempio, però quando sono andato a San Pietro qualche anno fa, una penitenziale, che venivano tutti a confessarsi, quando arrivavano sti ragazzi del cammino, un altro pianeta, cioè, ma nel senso bello, nello sguardo, nella pulizia, nella posizione del corpo, cioè, quando sono andato a fare, lo so che è una contraddizione, perché uno può dire, ci sono altre cose che sono tremende, può darsi, però quando sono andato a fare una volta una predicazione ai seminaristi di Roma, di tutta Roma, vedere questi dei neocatecumenali che finito il pranzo si sono organizzati a giocare una partita, uomini normali, gente normale che giocavano a pallone e tutto... Che aria, cioè non ho potuto, ero solo perché l'ho stravolto e tutto, piuttosto che avere delle bambole tutte ti, capito? Cioè, faceva piacere, quindi io ho incontrato delle persone in cui la trasmissione della fede da parte dei genitori e della famiglia è stata una proposta che poi dopo loro personalmente hanno interiorizzato e hanno accolto ed è una cosa bella. È vero che ho incontrato persone che sono state, che le persone più incavolate a volte sono persone che in alcuni casi sono andate alle scuole cattoliche. Ci sono certi che sono andati a certe scuole cattoliche che sono avvelenatissimi. Alcuni pazzoidi sono usciti dai seminari. Se non sbaglio Stalin era stato in seminario, quindi, cioè per dire... Fatti una domanda, datti una risposta. Cioè, in alcuni casi cioè, è vero che... E a volte invece è vero che da una certa tiepidezza vengono fuori delle cose che non spieghi. Ma però queste cose non sono mai magiche. C'è sempre l'incontro con un risorto, c'è sempre l'incontro con un santo, c'è sempre l'incontro con qualcuno che ti cambia la vita. Cioè non è che è una roba così, mi è piovuta la grazia dal cielo, perché non è magica. Non è un dono così, è un dono umano, quindi che presuppone sempre una storia, che presuppone un incontro e che dopo che hai incontrato qualcuno presuppone la volontà, perché il Padre darà lo Spirito Santo a coloro che lo chiedono e non a tutti, ma a coloro che lo chiedono. Bene, oggi facciamo uno sconto. Facciamo un momento di pausa per chi vuole restare può restare, facciamo anche la seconda mezz'ora di domande, chi deve andare, ricordo che c'è per chi vuole essere informato la mailing list in fondo alla chiesa, possibilità di iscriversi, lasciamo 5 minuti proprio di numero e ricominciamo. L'annullamento formale del battesimo e la non riconferma decidendo di non fare la cresima possono essere considerati allo stesso modo? Beh, oggettivamente assolutamente no, perché un conto è il non, cioè per tanti motivi un ragazzino può decidere di non volere fare la cresima, per tanti tanti motivi può decidere di non volerla fare, perché uno dei possibili è perché gli è impossibile seguire il catechismo perché è mostruosamente fuori dal mondo e noioso, quindi dice io a catechismo non ci vado, e a volte ho dei sospetti che ci sia della salute mentale a non andarci, cioè, quindi sento una grande solidarietà a volte con certi ragazzini che, adesso sto scherzando fino a un certo punto, però... Mentre l'altra cosa, l'annullamento formale del battesimo, non è un annullamento. Allora, il battesimo non si annulla perché è un fatto, una cosa che è avvenuta. Cioè non puoi sbattoglierti una cosa che è avvenuta. È un fatto. Se è avvenuto, è avvenuto. Quindi, no, no, no. L'altra cosa, quello che viene cosiddetto chiamato sbattezzo, in realtà, come dicevo prima, è un atto pubblico di apostasia, che viene registrato anche nel registro parrocchiale, ma che è una cosa che ha delle conseguenze molto differenti rispetto a una semplice titubanza, una ignavia, un lasciar cadere la cosa. Ha delle conseguenze, nel senso che a quel punto lì vuol dire che tu liberamente dici io non faccio parte non dell'associazione, del club, io non faccio parte del corpo di Cristo, io non credo in Cristo, nella divinità di Cristo. Non si può dire io non credo alla Chiesa, credo in Cristo, per questo avevamo fatto tutto un incontro apposito all'inizio proprio dei cinque passi, uno dei primissimi, io credo in Dio ma non credo nella Chiesa, ecco, avevamo fatto proprio un incontro su questo tema qua, e... No, cioè non credi neanche in Cristo, perché Gesù Cristo, quello vero, non quello farlocco, ha detto chiaramente, tu sei Pietro e su questa pietra io fonderò la mia Chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Garanzia di permanenza della Chiesa fino alla fine dei tempi. Io sono con voi, e sta parlando ai discepoli, non sta io sono con voi a un gruppo di fricchettoni, cioè sta dicendo io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Quindi questo qui ha fatto delle promesse ben chiare, una e due. Quindi inutile che vogliamo fare, quando tu separi il Cristo dalla Chiesa, questo è il problema di oggi, di dire, ah no, ma io sono cristiano, no, Gesù ok, ma la Chiesa, i preti, cioè questa è una stupidata semplicemente, stai rifiutando il Cristo autentico. E qui è un conto è rifiutarlo così, a parole, al bar, nelle chiacchierate tra amici, poi però... Quanta gente sotto sotto, cioè, dice così, fa lo sborone allo stadio, eccetera, però poi dopo, quando è da solo, pensa un'altra cosa. Quindi attenzione sempre a quello che le persone dicono e a quello che le persone pensano, perché ho scoperto che ci sono delle grandi divaricazioni, cioè è possibile che le persone a volte dicano delle cose in certi contesti di cui poi si vergognano anche. Perlomeno perché a volte mi capita che persone si confessino di questo, dire padre mi è capitato, ma io come ho fatto, ma io ho proprio rinnegato, io ho detto che non vado a chiedere, che io ho bestemmiato, ma io bestemmiare. Persone che a volte capita che non so, ci sono certe situazioni, l'addio al celibato, certe cose dove la gente va fuori di testa. Ieri stavo tornando a casa dopo il mio caffè serale e incontro questo ragazzo che fa da 20 anni il butta fuori. Forse Nicolò e Emilia hanno capito di chi sto parlando. Stavamo parlando con lui, era lì al bar irlandese, e lui mi dice, ma padre, ma lei non ha idea di che cosa ho visto io in tutti questi anni? Invece una considerazione mi ha fatto piacere da ridere, perché fa, c'era, parlava di questo, a dire, ma una volta c'era una, era una dottoressa. E io mi dicevo, ma poi questa il giorno dopo cura la gente. Ma immaginati io che devo finire sotto le mani a questa. Io non so, io poi con grande discrezione non ho chiesto che cosa facesse questa dottoressa in quella. Aspetta, mi dire, ma io le assicuro, padre, la gente di notte vive il contrario, cioè vive delle cose da pazzi. Quindi quello che la gente dice in certi momenti, contesti, non è che deve essere sempre preso per oro colato, In alcuni paesi, per esempio la Germania, chi si dichiara apostata paga meno tasse. Qua ormai sembra che queste le tasse, l'equivalente del nostro 8 per 1000 che in Italia invece è pagato da tutti. Questa è una stupidata, perché l'avevamo fatto proprio l'incontro. Non è pagato, l'8 per 1000 tu devi mettere volontariamente una firma, se no non paghi proprio un bel niente, e non lo paghi, è l'8 per 1000 su quello che già paghi, cioè semplicemente anziché quell'8 per 1000, anziché andare allo Stato, ai politici, ai ladroni, va a padre Maurizio, sto povero asino, funziona così l'8 per 1000, non è un surplus, un di più, non è una tassa che tu firmi e l'8 per 1000 delle tue tasse finisce perché dici che per te magari anche solo socialmente, quello che fanno i sacerdoti ha una certa rilevanza. Ma per favore, ditele ste cose alla gente, perché è la realtà. La gente crede che sia un balzello in più, c'è pure il balzello per i preti, l'8 per 1000. Ma non è così! Non è così! Questo che venga registrata, fatela, date questa registrazione, perché fate sapere queste cose. Perché la gente è convinta che l'8 per 1000 è una tassa, non è così! Va bene. L'equivalente del nostro 8 per 1000. No, invece in Germania è diverso. Effettivamente in Germania, a mio avviso, però questa è una mia opinione, posso sbagliarmi, questa è una mia opinione, non sto parlando di catechismo, è una mia opinione, ok? Due punti. Secondo me questo a volte mostra una perdita di fede. Cioè io so che anche in Germania, cioè, viene equiparato un servizio religioso, essendo un servizio religioso lo paghi. E quindi c'è l'assistenza sanitaria e c'è anche il servizio religioso. Se vuoi il servizio religioso paghi le tasse, allora tu ti dichiari cattolico e paghi il servizio religioso. E difatti ci sono alcuni preti che questo so che arrivati a 75 anni mettono la stola al chiodo, cioè non, e dicono ecco vado in pensione e basta, smetto di fare, ho fatto la mia funzione. Questo mi sembra un indice di protestantizzazione evidente, cioè trasformare il sacerdozio non in un sacramento che ti dà un carattere, un ordine, ma viene trasformata la figura del sacerdote in un funzionario, cioè uno che... Questa domanda è ricca di... Non finanziano la Chiesa a cui non appartiene. Questa pratica, apparentemente corretta, non corre il rischio di allontanare dalla Chiesa chi ha una fede meno solida? Non sarebbe allora meglio rifiutare ogni accordo con lo Stato perché Dio non sia confuso con Mammona? Allora, l'accordo con lo Stato, come dicevamo nell'incontro, il Papa veste Prada, quindi chi vuole può andare sul sito, se lo scarica e se lo può ascoltare. Queste le possibilità del terzo millennio, che poi... Lì è spiegato in quell'incontro molto chiaramente che innanzitutto l'accordo che era stato fatto con lo Stato era una forma di risarcimento per le latronerie realizzate dallo Stato che ha confiscato, tanto che, come ci tengo a ripetere, questa Chiesa non è del Vaticano. Ripeto, il 90% delle persone che dicono guarda il Vaticano, questa Chiesa è dello Stato. Come la maggior parte delle chiese di Roma, perché le ha confiscate e agli ordini religiosi hanno tolto tutto. Quindi questa chiesa e questa casa, che era stata costruita nei secoli con donazioni libere, atti liberi fatti, è stata presa dallo Stato. Allora, a un certo punto, il furto in tutta Italia è stato talmente evidente, grande e inaccettabile, che si è pensato anche una forma di... E il risarcimento, e quindi questi accordi sono in questa linea. Comunque, ripeto, l'8 per 1000 non aggiunge niente alle vostre tasse. Quindi no, non penso che è semplicemente un riconoscere, secondo me uno può fermarlo anche uno un po' tiepido l'8 per 1000 e dire ma sì, vabbè dai, sti preti male non fanno. Cioè, sono gli unici che male non fanno, ma sì, dai. Cioè, ecco, cioè io penso che molti firmino così l'8 per 1000 in questo modo, non per appartenenza... Non credo che siano altre le cose che scandalizzino la gente dal punto di vista della ricchezza. più la ricchezza privata del sacerdote, cioè questo mi sembra che è un vero problema. Un sacerdote che vive lussuosamente diventa uno scandalo molto forte per le persone, questo è una mia. Sicuramente è anche colpa nostra il non trasferire agli altri il dono, la bellezza del dono del battesimo. Questo lo vediamo anche nella semplicità con cui viene dato, senza alcuna formazione, senza alcuna preoccupazione di capire chi sono i genitori e chi sono i padrini. Certo è importante dare la salvezza, ma è importante anche il resto. Io mi permetto di dire che nel presentare questo incontro con l'oratorio mi sono sentito di mostrare quanto cosa ha prodotto la fede nel battesimo. La fede nel battesimo ha prodotto dei battisteri incredibili. Il battistero di Firenze, il battistero di Pisa, il battistero di Pa, sono di una bellezza sconvolgente. Quando la fede era radicata in che cosa è il battesimo, produceva bellezza e arte. Oggi il rischio è che tante volte il battesimo lo diamo nella tinozza. Ma questa è perdiamo. La bellezza non è in contrapposizione, la bellezza non è in contrapposizione alla povertà. Non è amore per la povertà celebrare il battesimo in modo sciatto. Celebrare in modo sciatto non è a favore della povertà, è ideologico. La bellezza non è contro, non è lo sfarzo la bellezza, e quindi l'importanza che il luogo sia bello, che il cero pasquale sia tenuto bene, che il battistero sia in un luogo degno, fatto con un certo materiale, cioè che tutto trasmetta la grandezza del dono, i fiori e tante cose, e che soprattutto ci sia una comunità. Questo, se vogliamo grattare, è il vero problema. Che tante volte le messe sono delle partecipazioni individuali a uno spettacolo come andare al cinema, e non è una comunità reale di persone che vivono insieme. Questo è un problema, sì. Quindi, se l'uomo è desiderio, bisogno, guasto, e solo il battesimo e con Cristo può cercare di vivere meglio, chi rifiuta questa dipendenza vuole farsi Dio di se stesso pensando che scegliere un suo diritto? Sinceramente, io penso che nella vita è molto pericoloso fare delle gabbie, dire questa persona vuol dire questo. Dietro al fatto che una persona non richiede il battesimo, non vuole il battesimo, ci possono essere veramente tanti motivi. Io credo che comunque, non so se c'entra con la domanda, occorre recuperare, adesso parlo ai credenti, cioè il fatto del senso che la vita spirituale è una vera battaglia spirituale, e che c'è una battaglia spirituale da combattere personalmente, e che c'è un nemico anche di cui Gesù parla nel Vangelo del genere umano, che Satana esiste, e che Satana odia l'uomo e quindi gode del rimpicciolire i desideri dell'uomo. Quindi tutto ciò che è grandezza, bellezza, Satana odia anche proprio la natura dell'uomo, quindi odia il desiderio dell'uomo, e quindi tenderà sempre a livello personale e a livello culturale a farti credere che tu non sei più della bestia, sei una bestia. L'odio dell'uomo è sempre al lavoro per fare odiare l'uomo, ed è sempre al lavoro per farti credere che quando invece ti vedi il guasto, quel guasto non ha soluzione, e ti rende cinico e ti parla in modo cinico, dicendo che quel guasto intanto non lo cambi mai, è troppo grande, sei troppo rovinato, sei troppo malato. Cioè lui parla per ridurre la bellezza e la grandezza dell'uomo e ridurlo veramente, e parla per disperarlo, parla per ridurlo e parla per disperarlo. Satana c'è, e dico che c'è per esperienza anche personale, ma dico che c'è per quello che il Signore Gesù ne parla. E uno di quelli, cioè, quando dicono appunto Gesù buono, ma considerano Gesù parla dando per scontata la presenza personale di Satana. Dice addirittura che lui c'era quando vedeva Satana precipitare dal cielo come una folgore, ecco un'altra delle sue affermazioni da figlio di Dio o da matto da legare, perché altre possibilità non si sono. Ma che fine fanno i bambini non battezzati? Grazie Padre. Allora, i bambini non battezzati, io dico quello che dice la Chiesa, cioè la Chiesa, quella del limbo è una ipotesi teologica, è stata una commissione teologica recentemente, non è che abbia approfondito più tanto, quello che avevo capito erano le conclusioni, dicevano che comunque il limbo era una ipotesi teologica da scartare e comunque da non si possono porre limiti alla volontà salvifica, evidente, universale di Dio. Quindi i bambini che noi dobbiamo ribadire questo, la volontà salvifica universale di Dio, e che sicuramente Dio ha un'intenzione fortissima di volere salvare ogni creatura. Certamente che Dio abbia le sue vie, anche straordinarie ed eccezionali, per recuperare e salvare e non dato noi a sapere, non vuol dire che noi non dobbiamo, quando abbiamo la via maestra aperta davanti a noi, non percorrerla e non imboccarla, ecco, e non farla imboccare le persone a cui vogliamo bene, ecco. Hai giustamente detto che nel caso una coppia di genitori si presentassero per chiedere il battesimo del proprio figlio, pur non credendo pienamente, ma avendo solo una vaga intuizione del suo significato, tu non te la sentiresti di spegnere questa flabile fiammella, negando il battesimo. Avverrebbe la stessa cosa nel caso di richiesta per altri sacramenti, come comunione, cresima e soprattutto matrimonio? Allora, bella questa domanda, ci ho pensato molte volte a questa cosa. Io direi così, per quanto riguarda la comunione, per me con i bambini uguale battesimo. Cresima segnala una differenza, cioè la cresima è comunque, sottolineerei comunque la grandezza di un bambino, di un ragazzino che cresce, però noi non possiamo ipotizzare, cioè un ragazzino di 12-13 anni di oggi non è un ragazzino di 12-13 anni degli anni 50. A 12 erano molto più maturi, erano proprio degli ometti, erano dei soldatini, cioè c'era tutto, una struttura familiare e sociale che reggeva, c'era il senso dell'autorità, c'erano tante cose. E quindi questo discorso del fatto che oggi, a 13 anni, 14 anni, ma veramente non sanno distinguere la destra dalla sinistra, cioè, ma che non vuol dire che non siano delle grandi persone, cioè hanno dei desideri grandi, cioè il bambino ha i desideri immensi e grandi come l'adulto, però quindi deve sentire l'incoraggiamento da parte dei genitori. A mio avviso il matrimonio invece è una cosa completamente diversa, il matrimonio come sacramento. Da noi alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale parlavano di sacramenti che testimoniano la salvezza e sacramenti della fede da testimoniare agli altri, in un certo senso. Quindi ordine e matrimonio erano equiparati, erano l'espressione di una fede matura. Io credo che bisogna sottolineare molto nei corsi di preparazione al sacramento del matrimonio sia l'aspetto naturale del matrimonio, sia però lo specifico sacramentale del matrimonio cristiano. Perché se non si specifica che cos'è la differenza tra un matrimonio cristiano, un matrimonio pubblico, civile, diciamo, e una convivenza, cioè se noi non abbiamo la capacità di spiegare le differenze tra A, B e C, con chiarezza non è un buon corso di preparazione al matrimonio. Quindi io farei questa differenza: comunione e battesimo sicuramente, cresima li metterei ancora il completamento dell'iniziazione cristiana, mentre il matrimonio effettivamente occorre fare un corso ben fatto. Ecco, io posso dire, concludo così, io non mi sentirei oggi come oggi di sposare due ragazzi se non hanno fatto un corso serio, ecco. Non me la sento, devo avere la certezza che abbiano fatto un corso serio. Il battesimo, se uno non ha ricevuto poi alcuna educazione cattolica, che valore ha se ce l'ha? Due. Poi, quando uno scopre di essere battezzato, quando lo scopre, può recuperare il tempo perduto? Grazie. Ecco, io, il sacramento è un fatto, è un'azione di Cristo, cioè è qualcosa di è un'azione di Dio. Una volta per spiegarlo in modo semplice, in tutte le religioni di tutti i popoli l'acqua è segno di purificazione, cioè è l'immagine questa, l'uomo si lava per presentarsi puro, cioè le abluzioni, il lavarsi, come segno di purificazione per presentarsi puro a Dio. Nel battesimo è esattamente il contrario, il battesimo è un'azione di Dio su quella creatura. Nel primo caso è l'uomo che fa qualcosa per Dio, nel secondo caso del battesimo è un'azione di Dio sull'uomo. Quindi io questo vorrei dirlo, non è, l'educazione cattolica è un'altra cosa. Certamente noi dobbiamo verificare che poi dopo, crescendo, il bambino abbia un contesto dove viene educato cristianamente. Però ripeto, si potrebbero fare mille considerazioni su questo tema ed è molto, molto complicato. La seconda domanda cos'era? Quando uno scopre di essere battezzato, sì, beh certo, perché appunto, perché quello che ha ricevuto è smisurato. Stiamo parlando di una vita indistruttibile di Dio, quindi non è qualcosina così, non è qualcosa che si appiccica, non è qualcosa di debole. Il battesimo, quando tu lo scopri veramente, è qualcosa di potentissimo, è un'azione di Dio che ti ha unito a sé, tu fai parte di Lui, ma io non so se ci rendiamo conto della smisuratezza di questo. Pensate rispetto, quando tu sei musulmano, muslime è sottomesso, tu sei qua e Dio là. Nel battesimo tu credi che il Dio vivente in Cristo ti unisce a sé e tu vivi la vita di Dio, sei dentro all'intimità di Dio, che quando tu dici Padre, unito a Cristo, hai lo stesso spirito di Cristo e dici Padre al Padre. Quando nella messa il sacerdote in persona Cristi unisce a sé tutto il corpo di Cristo che siete voi quando partecipate a messa, quindi è il Figlio di Dio che viene portato al Padre, c'è l'azione dello Spirito Santo che dei battezzati che vengono con noi, siamo dentro alla Trinità, alla vita di Dio. Questa è la nostra fede. Quindi non una robina, una roba debole, povera, piccola, una religione come le altre. O è vera o è una follia. Eccola là, è arrivata. L'ultima domanda è arrivata. E questa mi mette proprio in difficoltà. Batterezze, però per correttezza leggo tutto. Battezzerebbe il figlio di una coppia omosessuale anche sapendo che non avrà educazione cattolica? Un catechista ha detto che non si dovrebbero dare le perle ai porci, che sarebbe un dono sprecato. Lei che ne pensa? Grazie, Dio la benedica, però questa domanda tanto me l'hai fatta, mortaci. In questo momento io capisco che cosa vuol dire il fatto che c'è lo Spirito Santo e che tante persone hanno pregato per me, perché non pensavo che avrei risposto così a questa domanda. Vi rispondo leggendovi la conclusione del rito del battesimo. due omosessuali maschi, immaginiamo. Dio Onnipotente, che per mezzo del suo figlio nato dalla Vergine Maria ha dato alle madri, non vedo madri cristiane, la lieta speranza nella vita eterna per i loro figli, benedica la mamma qui presente. Non c'è. No, quello era un utero in affitto, in India la mamma. Bisogna prima chiamarla, farla venire, perché la mamma è come ora riconoscente per il dono della maternità, così con il suo figlio viva sempre il rendimento di grazia in Cristo Gesù nostro Signore. Ma da me di cosa stiamo parlando? Ma come si fa? Ma di cosa stiamo parlando? Però non è che basta questo, me ne rendo conto che non basta questo, perché giustamente alcuni confratelli mi hanno fatto notare che il bambino non c'entra niente. Quindi, se è una reale richiesta di battesimo, deve essere chiaro che i due non possono presentarsi come coppia equiparata a padre e madre, perché non sono marito e moglie. No, se c'è questa ambiguità, io il battesimo non lo celebrerei, perché non vorrei scandalizzare i piccoli, quelli che potrebbero essere scandalizzati da questo gesto. Se invece c'è una, immagino, due persone che mi dicono: guardi padre, vengo da solo, io c'è questo bambino, io sono, c'è quest'altra persona, però io voglio che il battesimo lui lo riceva. È un atteggiamento umile, cioè che non diventa una baracconata, che non diventa un momento in cui per poter dimostrare e per forzare la mano. Se c'è un reale richiesta di battesimo ed è dimostrata che l'interesse reale è il bene del bambino, e non voler affermare con il battesimo ancora una volta un egoismo così grande che tu con il battesimo vuoi un riconoscimento indiretto da parte della Chiesa di un'equiparazione impossibile di quell'unione, allora se così è, e il sacerdote deve prudentemente valutare questa cosa, non si può negare il battesimo a un bambino, perché il bambino non ci può niente ed è un dono troppo grande. Credo che a oggi io sono arrivato a questo. Vi dico la verità che impulsivamente, di fronte a una richiesta di questo tipo, io sarei molto più per dire: io ho un disagio talmente grande che direi no, direi guarda, senti, se tu te la senti fai tu, perché io non ce la faccio. E io non, già la parola mi fa schifo, la parola omofobo, che non vuol dire niente. Non accetto di essere definito omofobo perché ho disagio rispetto a questa cosa che è vitale per la mia fede e che è completamente lontana dal rito di sempre del battesimo e lontana dall'esperienza di tutti i secoli della Chiesa. Non lo accetto. Grave è la situazione di preti superficiali che in nome di un'accoglienza finta si mettessero a dire: ma no, ma benissimo, ma prego, perché noi siamo la Chiesa dell'accoglienza, eccetera. Questa è una superficialità, questa come minimo è una superficialità che non tiene conto della gravità delle cose in gioco. Questo dovrà essere sicuramente un altro tema, un altro tempo, un altro incontro. E ecco, è accaduto di nuovo, eccetera. Mi viene bene dire questo, che è un momento di confronto che non ha delle forze ma anche delle debolezze, perché alcune affermazioni uno vuole poi capirci meglio e tutto. Io sono sempre qui, vi invito che se rimangono dei dubbi, anche delle polemiche interiori, delle rabbie, delle voglie di capire, ci si può sempre parlare, e tante volte parlandosi a quattro occhi e facendo fare anche degli altri esempi ci si capisce meglio. Adesso chiaramente al limite che si possono dire delle cose, però io direi che c'è tanta superficialità su questi temi, cioè c'è una superficialità di chi dice no al battesimo perché veramente, ripeto, il bambino non ne può niente, ma c'è anche una superficialità immensa da chi dice che non c'è nessun tipo di problema. perché il problema comunque c'è. C'è. Se non altro perché tutti noi, io che sto parlando e tutti voi qui seduti, abbiamo dietro di noi una catena di uomo e donna. Uomo, donna, uomo, donna, uomo, donna, uomo, donna, uomo, donna, uomo, donna. Genetica. Quindi forse. Vedete, siamo arrivati al punto di dire forse. A livello anche poi dopo la nascita, psicologico, forse. Ci sono quintali di libri che riempirebbero questa chiesa. Forse. Vi dico una cosa inaudita. Un bambino ha bisogno di un padre e di una madre. Forse. Visto che geneticamente ha questa catena dentro di sé. Questa è la mia eretica opinione contro il politicamente corretto, contro la cultura dominante. E se domani per questa affermazione che una coppia omogenitoriale, se io dirò che una coppia omogenitoriale per me è inferiore a una famiglia formata da mamma e papà, sarà da andare in galera, ribadisco che volentieri andrò a Regina Coeli, così mi faccio qualche annetto, e anzi vi dico di più, se ci fosse una legge con l'omofobia dirò in modo pubblico, in modo tale da provocarli, e cercherò di raccogliere un numero ampio di persone, almeno sufficiente che arriviamo al numero dei carcerati che sono attualmente in carcere, e dicendo mandateci tutti in carcere allora, dimostrando l'assurdità di una legge che chiede, che giudica come istigazione all'odio il fatto di dire: io rimango convinto, chi viene qua lo saprà sempre, sono convinto intrinsecamente che non si può equiparare un'unione affettiva come quella tra due persone dello stesso sesso, che io non giudico, ma non si può equiparare dal punto di vista sociale all'unione tra l'uomo e la donna. Io la penso così e la pensano così in tanti, molti di più di quello che la vigliaccheria permette di dire. Tanti lo pensano dentro, ma sono dei cuori di pollo, cioè nel senso che poi dopo, quando sei, è talmente forte la pressione, il bombardamento, la paura di essere accusato, che ti tieni per te le tue opinioni. Io direi che ogni tanto forse bisogna avere anche il coraggio di dire come si pensa. Buon riposo. Con la benedizione, scusate, che mi dimentico delle cose più importanti. Perché il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.